consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Mocetti, ben ritrovati. Con me oggi ci sono Mario Craghi in regia e Michela De Pedrini al centralino. Di cosa parliamo oggi? Del giardino perfetto, né? C'è il detto, l'erba del vicino è sempre più verde. Sfattiamo il mito, quest'anno la vogliamo noi l'erba più verde, perché un bel prato è il sogno di tutti i proprietari di giardino e l'intensità della colorazione del prato dipende dalle erbe da cui è composto, però anche dalle condizioni climatiche che favoriscono o danneggiano lo splendore del manto erboso del prato, ma soprattutto dalla cura, dalla manutenzione, dalle ore che dedichiamo e che periodicamente, insomma, dovranno essere effettuate. Ne parliamo oggi con il nostro ospite, che è Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico. Vedremo, Valentino, tante idee, tanti consigli pratici per una cura del nostro prato perfetto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Va detto subito, perché noi abbiamo lungamente parlato prima della trasmissione, la parola magica è tempo, cure, perché per avere un bel giardino bisogna essere in chiaro, bisogna dedicare davvero tanto tempo.
Già, non è come una cosa morta acquistare, che so io, un soprammobile, le si può appoggiare lì e magari spolverare ogni tanto. Il nostro giardino è un ecosistema, è qualcosa di vivo e di conseguenza ha bisogno di essere curato, come hai appena detto giustamente, e le cure non sono mai abbastanza, soprattutto in primavera, quando magari il nostro giardino bene o male si presenta bello, presentabile, lo trascuriamo perché siamo convinti che la natura ha fatto un buon lavoro di suo e di conseguenza non ha bisogno del nostro intervento. È lì che sbagliamo, perché è proprio in primavera che dobbiamo preparare il nostro, in particolare il tappeto verde, ma il giardino in genere, in toto, per affrontare poi l'estate, che è un periodo, diciamo, piuttosto difficile per il tappeto verde in particolare, perché dobbiamo ricordare che stiamo parlando di una piantina molto piccolina, cioè noi vediamo un tappeto ma non andiamo a pensare che stiamo parlando di tante piccole piante, e quello che noi vediamo in superficie, cioè quella erbetta, di riflesso c'è sottoterra la radice, ma è piccola, è minuta a confronto magari a un melo, a un pero, o che so io, un salice che c'è al bordo del nostro tappeto verde.
Abbiamo detto in primavera, insomma, si cominciano le amorevoli cure, e proprio adesso diciamo che il tempo è un po' scostante, che tante persone magari con il primo caldo qualche settimana fa avevano già avuto, insomma, il piacere, la voglia di uscire, cominciare a fare i primi lavori, e poi il freddo che è arrivato probabilmente anche un po' rovinato, compromesso, bisognerà rifare certe cose. Comunque tra pochissimo sarà il momento di iniziare le cure. Va detto, cioè l'abbiamo detto, tanto lavoro, però allo stesso tempo bisogna sapere esattamente che cosa va fatto, anche perché se si fanno i lavori sbagliati si possono invece ottenere i risultati contrari.
Ma più che contrari, diciamo, non i risultati che ci aspettiamo, giustamente. Il tappeto verde, come hai detto te, giustamente, ora si sta svegliando, a seconda delle zone, diciamo quelle più riparate, quelle più solive, il tappeto verde si è già svegliato da diverse settimane. A febbraio abbiamo avuto delle giornate eccezionalmente calde, siamo arrivati a 23 gradi in certe zone, e di conseguenza il tappeto verde si è svegliato, come si è svegliato anche la nostra voglia di avere di nuovo fiori in giardino. Ora abbiamo avuto una ricaduta delle temperature, ma ci sta tutto, non abbiamo avuto per fortuna delle gelate in pianura, e di conseguenza non è che è, diciamo, compromesso quello che è stato fatto diciamo a febbraio, che era sicuramente un momento eccezionale, cioè un periodo eccezionale per fare certi lavori, ma c'è già chi ha provveduto in quel frangente a, che so io, a arieggiare il tappeto verde, seminarlo. Sì, giustamente la semenza ha bisogno di certe temperature che al momento non ci sono più. Va detto che la semenza per germogliare ha bisogno almeno di 10 gradi notturni, meglio sarebbe 12, e in questo momento, questa mattina, ce n'erano 4 in collina Minusio, solo per fare un esempio.
Certo, noi abbiamo già un'ascoltatrice che ci sta mandando delle fotografie del suo giardino, devo dire uno spettacolo, uno splendore, anche perché non si tratta solo di un prato verde, ma Monica ci ha mandato delle foto con degli ambienti molto particolari, delle soluzioni miste, poi vedremo, insomma, di vegetazione e anche di arredo, diciamo così, del giardino. Tutto perfetto, e lei scrive: io amo tanto il mio giardino, insomma, invidiabile. Non tutti però in questo momento hanno un giardino già così bello. Anche lei diceva, anche in primavera, insomma, tutto è bello. In realtà in questo momento molti giardini sono un disastro, va rifatto tutto, bisogna proprio cominciare a lavorare sodo.
Dunque, è sempre difficile fare un punto della situazione così senza vedere una realtà. Ora abbiamo un'ascoltatrice che ha un bellissimo giardino, sono felice per lei, sono sicuro che se il giardino è così bello è perché lei investe del tempo e sicuramente amore in questo giardino. Viceversa, è chiaro che se noi in autunno non abbiamo preparato il nostro tappeto verde, tagliandolo, togliendo, diciamo, i residui vegetali dalla superficie, concimando, tutte queste cose vanno fatte comunque. Il tappeto verde, specialmente in Ticino, vegeta anche durante l'inverno. Se il tappeto verde ha la fortuna di trovarsi del nutrimento sulla superficie durante l'inverno, quando inizia a vegetare, come noi abbiamo detto, in febbraio è stato molto caldo, il tappeto verde, tanti tappeti verdi hanno iniziato a vegetare, quei tappeti verdi che avevano a disposizione del nutrimento che è stato applicato in autunno, quelli sono i tappeti verdi fortunati. È chiaro che se questa operazione non è stata fatta, il tappeto verde non aveva nulla da mangiare.
C'è tutto un calendario, no? Che si può trovare anche dagli specialisti, nei negozi che vendono prodotti, si può trovare facilmente in internet, dove vengono un po' spiegati i periodi dell'anno in cui fare che cosa.
Giusto. Come detto, sicuramente il periodo della primavera, questo momento, se vogliamo, è il periodo sicuramente cruciale, più importante, dove vanno fatte degli interventi veramente importanti. E diciamo, possiamo fare un po' una cronologia, iniziando da un tappeto verde che magari in certe zone ha già vegetato perché è più risparato, magari davanti alla facciata della casa, esposto a sud, lì l'erba è già cresciuta un po', viceversa magari dietro la casa o sui lati della casa non è ancora cresciuto. Allora la prima cosa che va fatta è tagliare l'erba, tagliarla relativamente bassa con un tosaerba al quale la lama è stata molata durante l'inverno. È una cosa che dico sempre ai consumatori, di far fare un servizio al tosaerba molto importante, in particolare di molare la lama. Il taglio deve essere un taglio perfetto, questo evita poi, soprattutto in estate, tante malattie. Un taglio non perfetto, che io non definisco taglio ma è tranciare l'erba, praticamente è una ferita aperta, una ferita che ha difficoltà a riarginarsi, e di conseguenza le malattie, una volta che in primavera cominciano le piogge, le temperature aumentano, le malattie crittogamiche, cioè i funghi, vanno poi a infilarsi in queste ferite non riarginate. Dopo aver tagliato il tappeto verde, per tornare, diciamo, al nostro calendario, va arieggiato il tappeto verde, e dico sempre va arieggiato almeno una volta in primavera, molto importante per coloro che utilizzano un automover, cioè che lasciano il taglio sulla superficie. Consiglio 2 arieggiature, una in primavera e una in autunno. Dopo aver arieggiato il tappeto verde e, importante, tolto tutto il materiale che è uscito da questa operazione, e vi assicuro che è tanto, è un grosso volume di detriti che esce, va concimato. Anche qui il concime è importante che sia un concime giusto. Sul mercato ci sono tanti prodotti, ogni produttore ha un po' la sua linea, il suo prodotto specifico per la prima concimazione. Esiste un prodotto che a me piace tanto, che non menziono, ma che è un prodotto che è uno start e nel contempo contiene tanto ferro, e il ferro elimina praticamente il muschio che si è venuto a creare durante l'inverno. Spesso e volentieri nei tappeti verdi durante l'inverno il sole è più basso, ci sono delle ombre magari più lunghe sul tappeto verde, vuoi da una siepe, vuoi da una pianta, vuoi anche di una palazzina, si formano i muschi perché appunto c'è più ombra, c'è più umidità durante l'inverno, magari anche ha nevicato, è rimasto un po' sulla superficie e questo ha favorito la creazione del muschio che va eliminato.
La concimazione va fatta immediatamente dopo la rieggiatura, cioè lo stesso giorno?
Sì, certo. Si può fare tutte queste operazioni in una volta sola, cioè, come detto, tosare l'erba, arieggiare e concimare. Si può naturalmente anche dare una risseminata se abbiamo delle zone più rade. Va detto che la semenza tradizionale, le miscele tradizionali hanno bisogno almeno 10-12 gradi per germinare. 10-12 gradi intendo notturni, non diurni. Ci sono delle miscele specifiche per la risemina e vi consiglio vivamente di usare queste miscele specifiche perché queste semenze sono protette, hanno una pellicola che protegge il seme e questa pellicola ha varie funzioni e non da ultimo quella di proteggerla dal freddo. Queste semenze riescono a germogliare anche a 6 gradi notturni. Poi questa pellicola ha anche la funzione di proteggere la semenza se noi applichiamo la semenza d'estate, per esempio quando fa molto caldo, e di conseguenza abbiamo il problema inverso: è troppo caldo, secca subito e questa pellicola che è spugnosa ha la facoltà di assorbire acqua e di conseguenza mantenere la semenza umido più a lungo, cosa molto importante, e in più questa pellicola contiene anche un po' di nutrimento proprio per far partire in maniera più rapida la semenza stessa.
Comunque, visto che abbiamo detto che bisogna seminare quando la temperatura non scende più sotto i 10 gradi, forse in questo momento è ancora un po' presto, perché queste notti ci sono state ancora delle temperature abbastanza basse.
Giusto. Come detto, se noi abbiamo fatto questa operazione, non è che l'abbiamo fatta per nulla, perché la semenza, se nessuno la tocca, resta lì e quando ha poi la sua temperatura adatta lei germina. Va detto che la semenza piace tantissimo ai passeri, di conseguenza anche qui ritorno sul discorso: usate una semenza specifica per la risemina, perché quella pellicola di cui vi parlavo è verde ed è fatta apposta verde in maniera che si camuffa un pochettino al tappeto verde esistente e i passeri non la vedono così bene.
Stanno arrivando già i primi messaggi. Allora, un'ascoltatrice ci dice: mio marito quando termina di tagliare tutte le volte lima la lama, è necessario farlo così frequentemente?
Dunque no, mi sembra esagerato. Non penso che suo marito con la tosa erba ogni volta che taglia l'erba va in mezzo ai sassi e la distrugge la lama. Io consiglio di farla tagliare, molare una volta all'anno, cioè d'inverno quando non la usiamo.
Con la semenza devo lottare con gli uccellini, ci dice.
Non ho capito la domanda.
Con la semenza devo lottare con gli uccellini.
Sì, abbiamo appena diciamo già affrontato il discorso. Sì, io dico sempre che i passeri ci osservano mentre noi seminiamo e appena giriamo l'angolo arrivano e fanno festa. Come detto, quando noi seminiamo un prato a nuovo, consiglio di schiacciare la semenza e magari addirittura coprirla con uno strato finissimo di terra. Così facendo, uno, la semenza attecchisce meglio perché è già dentro nel substrato e naturalmente i passeri non la vedono. D'altro canto bisogna fare attenzione di non mettere uno strato troppo importante, perché altrimenti la semenza fanno fatica a germogliare. Viceversa, se facciamo una risemina dove non applichiamo un terriccio, come detto, le miscele specifiche sono protette e hanno questa pellicola verde che camuffano perlomeno un po' questa semenza. Non che abbiamo risolto il problema al 100%, ma dove c'è dell'erba esistente, lì si camuffa molto bene.
Se non sono un professionista, non possiedo tutti gli attrezzi, come faccio a schiacciare bene la terra e la semenza se la superficie non è piccolissima? Perché se è piccola posso anche, magari, io ho visto persone ingegnarsi con dei legni magari applicati sotto le scarpe, passavano calpestando, però se la superficie è un po' più grande...
Dunque, un rullo per fare questo lavoro si può sicuramente noleggiare presso certi negozi di professionisti sparsi sul territorio. Non possiamo fare nomi, se non mi sbaglio, no, in quest'ambito, ma c'è una catena che ha 8 negozi partendo da Mendrisio fino a Biasca, e loro, per quanto ne sappia io, noleggiano sia arieggiatrici che rulli per fare questi lavori. Oppure quasi tutti conoscono un giardiniere che magari ce lo presta. Anche a me capita sovente che i miei amici per questa operazione mi chiamano e glielo presto ben volentieri il rullo.
Ecco, quindi ci si può informare da giardinieri o rivenditori, sicuramente si riuscirà a trovare chi noleggia anche l'attrezzatura. Stanno arrivando i messaggi, tra pochissimo li leggeremo. Io vi ricordo ancora una volta come fare per scrivere o mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Let's get drunk, we'll reminisce about the days. And we were broke, not getting paid. And taking trips at the weekend. When I would drive down to see her, and we would paint the town. Too many shots I'd be passing out. Cause I could never keep up. Quad rods, now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now, just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bar. You know my heart grows fonder. Must be city love, cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I. Cause my darling, you and I take over the world.
Raccomandiamo prudenza sulla A2 a causa della segnalazione di pezzi di pneumatico sulla carreggiata tra il raccordo di Bellinzona Nord e Biasca in entrambe le direzioni. E noi torniamo in studio, stiamo parlando con il nostro esperto Valentino Stedler, che è giardiniere e consulente tecnico, ci sta spiegando tutte le tappe che dobbiamo fare ora in primavera per poi riuscire tra qualche mese a goderci quello che vogliamo chiamare il giardino perfetto, Valentino. Dipende chi è il curatore, se dovessi fare io tutte queste questi lavori non so quale risultato potrei ottenere.
Beh, come hai visto dalle foto che ci ha mandato l'ascoltatrice, è possibile. Sono veramente un giardino curato, meraviglioso, complimenti ancora. E sarebbe bello se coloro che ci tengono avessero tutti questo successo. Per tornare alla nostra, diciamo, interventi importanti da fare in questa stagione, siamo arrivati al punto della famosa risemina e in questo caso sovente arriva la domanda: dobbiamo coprire comunque questa semenza o meno? Io dico sempre, quando arieggiate, regolate il cortello in maniera che penetra almeno 1,5 cm nel terreno. Così facendo facciamo due lavori: uno, togliamo i residui, chiamiamola questa teppa di residui vegetali che dobbiamo togliere con questa operazione, e nel contempo scarifichiamo la superficie in maniera che, se noi concimiamo o addirittura facciamo una risemina, sia il concime che la semenza può penetrare nel terreno e si trova già laddove deve essere, un po' protetta, un po' già attecchita. Quando noi abbiamo bagnato, se viene la pioggia, il lavoro è fatto e non è necessario mettere la terra. Va da sé che se noi abbiamo delle zone dove l'anno scorso è cresciuta, che so io, una bella pianta di miglio e noi l'abbiamo strappata in estate e abbiamo portato via anche della terra, in quel caso bisogna mettere del terriccio per compensare. Ma anche qui esistono sul mercato dei prodotti combinati, semenza, concime e substrato, che hanno già tutto praticamente, sia la semenza che appunto il substrato che è venuto a mancare strappando questa zolla.
Ma quindi quando si usa lo scarificatore o arieggiatore non bisogna avere paura, anche perché davvero viene via tanta materiale, tanta erba secca, e rimangono in alcuni casi delle chiazze anche piuttosto vuote.
Sì. Anche qui, con l'intervento con l'arieggiatrice, bisogna sempre moderare, nel senso, l'intervento a seconda delle condizioni del tappeto verde. Se noi abbiamo un tappeto verde debole, con un apparato radicale di conseguenza minuto, debole anche lui, se noi passiamo con l'arieggiatrice magari facciamo più danni che qualcosa di utile. Normalmente questo non succede, succede soprattutto se il tappeto verde è in una zona dove prende pochissimo sole, dove non è magari adatto a tappeto verde la superficie. È vero che in commercio ci sono delle miscele specifiche per zone ombrose, ma questo non vuol dire che funzionano e vanno bene nelle zone dove non arriva mai il sole. Io dico sempre, se noi abbiamo una parte del giardino tipo dietro la casa dove il sole non arriva mai, non facciamo tappeto verde, è una guerra persa. Di conseguenza lasciamo perdere, facciamo qualcos'altro.
Allora, dopo torniamo ovviamente sull'argomento, cominciamo a leggere un po' di domande dei nostri ascoltatori, altrimenti non abbiamo poi il tempo per rispondere a tutti quanti. Qualcuno ci scrive: abito a 1000 metri, mi piacerebbe avere una parte del mio giardino, almeno un 100 metri quadrati, ricoperto da fiori di campo che crescono naturalmente in zona. Come posso fare?
Dunque, anche qui ci sono in commercio, oggi come oggi, tantissime miscele proprio specifiche anche per questo fine. Addirittura ci sono ditte che propongono delle miscele di fiori di un colore specifico, che so io, che sia pink, che sia arancione, che sia bianco o addirittura giallo o rosso. Oppure ci sono le vecchie tradizionali miscele che vengono definite definito, non so io, la miscela bernese o quella lucernese, che sono poi nient'altro che dei prati spontanei che vengono benissimo, tra l'altro. Quello che bisogna prendere in considerazione è che naturalmente non si possono tagliare questi prati, perché se noi li tagliamo non permettiamo all'essenza di fiorire e di conseguenza di riprodursi. Se noi seminiamo una miscela del genere e poi decidiamo di tagliarla perché, che so io, il weekend arrivano degli amici con dei figli e che vogliono giocare sul prato e noi lo tagliamo, come detto, non facciamo del bene a questa superficie. È proprio un prato spontaneo che andrebbe tagliato solo una o due volte all'anno al massimo, cioè la prima volta dopo la fioritura, cioè in estate inoltrata.
Qualcun altro ci chiede: dopo la concimazione vorrei trattare il tappeto verde con un antigerminativo per evitare il disastro dell'anno scorso. Quanto devo aspettare dopo la concimazione?
Dunque, non c'è un periodo d'attesa per un antigerminativo dopo la concimazione. E io sono francamente sempre un po' scettico dell'utilizzo di questi prodotti da parte del profano, perché sovente o quasi sempre questo prodotto viene applicato in maniera errata e di conseguenza è un intervento che spesso e volentieri inutile e abbiamo buttato via tempo e denaro. Questo lo dico perché l'antigerminativo effettivamente deve essere applicato tra i 10 giorni e le 2 settimane, cioè 14 giorni prima che l'erba, l'essenza, l'erbaccia germini, ma è molto difficile stabilire quando questa erbaccia verrà, perché ogni anno è un po' diverso. Sì, lo sappiamo che il miglio, perché di miglio parliamo, ha bisogno di caldo. Normalmente in Ticino comincia a maggio, ma esattamente quando è sempre difficile stabilirlo. Io preferisco consigliare al consumatore privato un prodotto a contatto, nel senso, quando il miglio comincia a crescere si spruzza, e non si spruzza su tutta la superficie, solo sul miglio, per eliminarlo e di conseguenza risparmiare anche prodotto, perché il prodotto indica 120 metri quadrati, ma 100 metri quadrati totali, è inutile spruzzarlo su tutta la superficie quando il miglio non è su tutta la superficie.
Però per il miglio si può spruzzare evidentemente un anti erbacce, però ce ne sono altre più resistenti e non è sufficiente il diserbante.
Dunque, con il miglio sicuramente parliamo del problema più grande nel nostro tappeto verde ed è sicuramente l'erbaccia più resistente che esiste. Noi stiamo speculando che questo surriscaldamento terrestre continui e il miglio non muoia più d'inverno. Quando arriverà quel giorno, noi semineremo miglio e tutti avremo un bellissimo tappeto verde, perché vi assicuro che il miglio è fantastico nel suo genere, nel senso che se andiamo in Africa, per esempio, tutti i tappeti verdi sono composti da miscele di miglio e questi sono perenni. Loro scelgono dei migli che non crescono troppo, non vanno quasi neanche tagliati, e camminarci sopra è come camminare su un cuscino, perché...
Beh, certo, diciamo che sicuramente in Africa è una scelta anche fatta per la carenza d'acqua, però io so che in altri posti, tipo l'Australia, dove le temperature non sono le nostre, anche molti giardini vengono coltivati a miglio.
Esatto.
Allora, un ascoltatore ci scrive: buongiorno, il mio cane ha preso la brutta abitudine di fare pipì nel tappeto verde del mio giardino. Purtroppo crea evidentemente delle chiazze dove l'erba è bruciata. Che consigli mi dà per far ricrescere velocemente l'erba in quelle zone?
Dunque, probabilmente si tratta di una femmina, perché sono i cani femmina che bruciano il tappeto verde, ma non solo i cani. Tante volte vengo contattato da persone che non hanno un cane e hanno questa problematica, e può essere un tasso femmina, per esempio, o una volpe femmina, perché hanno l'urina molto acida. Dunque, per ovviare a questo problema o per rimettere a posto il danno causato dal nostro amato cane, si può togliere via un pochettino la superficie, diciamo, seccata e applicare una miscela, come vi avevo spiegato prima, per la risemina, quando noi abbiamo strappato per esempio una zolla di miglio, che è composta dalle varie componenti, che è semenza, concime e substrato. La mettiamo dentro, si tiene umida, e queste miscele sono fatte proprio per questo scopo e germinano in una maniera molto rapida.
Allora, un altro ascoltatore dice: ho una cascina in montagna a 1300 metri, quando è tempo di seminare?
Quanti metri, scusa?
1300.
Dunque, 1300 dipende poi anche sempre l'esposizione, se si trova dietro in una valle o se si trova a 1300 sul lago Maggiore o sul lago di Lugano, sono due cose ben distinte, ma come abbiamo detto, la nostra semenza ha bisogno di temperature di 10-12 gradi durante la notte, di conseguenza si può applicare chiaramente la stessa cosa anche a 1300 metri. Se da noi i 10-12 gradi sono in mese di aprile, mese di maggio, probabilmente a quell'altezza lì, a seconda dell'esposizione, sarà un mese dopo.
Allora, stanno arrivando tantissime fotografie di giardini, uno più bello dell'altro, un'invidia terribile, mi dispiace di non poterle mostrare ai nostri ascoltatori, magari potremo anche pubblicare qualche foto sul sito. Ricordo ancora una volta come potete fare a comunicare con noi e tra un attimo leggeremo ancora i vostri messaggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando di giardini, lo stiamo facendo con Valentino Stedler, che è giardiniere e consulente tecnico. Sta dando tantissimi consigli utili, interessanti ai nostri ascoltatori, che oltretutto, come detto, ci mandano tante belle fotografie, come per esempio Michele da Glarona, e si intravede nella foto anche il robot che taglia, insomma, il suo prato verde. È un attrezzo utilissimo per chi non ha tanto tempo, ma non solo. Che cosa diciamo ai nostri ascoltatori di questi piccoli robot?
Dunque, è una grande moda, piace soprattutto agli uomini, lo vedo più come un giocattolo, nel senso che, come detto, avere questo marchingegno piace più per vederlo viaggiare sul tappeto verde che per il lavoro stesso che fa, ho l'impressione. Comunque sì, ci sono due linee di pensiero. Ci sono dei professionisti che sono contrari all'utilizzo di questo robot e professionisti viceversa che dicono: perché buttare via il taglio, che lo stesso taglio è poi materia organica, di conseguenza concime. Va detto che va utilizzato in maniera corretta. L'automover, come viene definito, deve viaggiare sempre e non speculare, nel senso che spesso e volentieri io capito in giardino dove sul bordo del tappeto verde, sul lastricato, che so io, sul granito, quello che è, vedo del taglio lungo 1,5 cm, 2 e anche di più. Questo è veleno per il tappeto verde. Il taglio deve essere microscopico. L'automover deve viaggiare in continuazione e non una volta alla settimana o due volte alla settimana. Deve viaggiare, perché se noi vogliamo che il taglio sia effettivamente un concime, deve potersi decomporre, e per potersi decomporre, avere il tempo per farlo, deve essere veramente microscopico, deve essere piccolo. Se noi abbiamo dei frammenti di erba grandi, come dicevo prima, di 1,5 cm, 2, facciamo solo del danno.
Ecco perché questi robottini non raccolgono l'erba e quindi rimane evidentemente sul tappeto erboso. Io ho sentito di persone che non hanno il robottino, ma a questo punto con una normale macchina tosaerba fanno un taglio estremamente piccolo e non raccolgono più l'erba nei contenitori, la lasciano appunto anche lì cadere nel prato. È giusto o non è giusto, perché il robottino è fatto apposta, oppure si può fare anche col normale tosaerba?
Ma vi dirò, c'era un periodo prima che venissero alla ribalta, con grande successo tra l'altro, questi robottini, c'erano dei tosaerba specifici che in italiano non ho mai sentito il suo nome o la sua tecnica. So che in tedesco la chiamavano il Mulcher, nel senso che questo tosaerba tagliava l'erba ma non la ributtava subito sulla superficie, all'interno dell'apparecchio lo faceva diventare piccolino e poi lo buttava sulla superficie. Ha senso un'operazione del genere? Ha senso sicuramente, perché effettivamente, come detto prima, il taglio, la parte vegetale che noi tagliamo, decomposta, crea, diciamo, nutrimento. Però, come detto, noi dobbiamo dare la possibilità a questo taglio di decomporsi, e questo deve farlo in maniera abbastanza rapida. Più è piccola, più si riesce in questo intento. Viceversa, se noi facciamo del taglio speculativo, se così vogliamo chiamarlo, c'è anche da dire che spesso volentieri coloro che installano questi apparecchi non sono giardinieri, ma sono magari meccanici o comunque gente che vende apparecchi e di conseguenza non conosce queste problematiche, cioè l'esigenza del tappeto verde stesso.
Quanto deve essere il taglio dell'erba? Quanti centimetri?
Allora, dipende sempre la stagione. In primavera e in autunno possiamo fare dei tagli, diciamo, di 3-4 centimetri di altezza. Viceversa, d'estate, quando fa più caldo, lo lasciamo più lungo. Lo lasciamo a 6-7 centimetri di lunghezza. Questo perché? Perché il tappeto verde stesso, cioè la pianta del tappeto verde, così, essendo più grande, può riparare la superficie, cioè il terreno, la propria radice, dall'irraggiazione solare. visto che d'estate fa molto caldo e le radici sono esposte a queste temperature alte.
Tante domande sulle erbacce, per esempio qualcuno, Giuseppe, ci scrive: nel prato si è insidiata un'erba fastidiosissima che fa un fiorellino giallo alto, circa 20 cm, foglia larga piatta che si mangia, per così dire, lo spazio e l'erba. La estirpo alla radice, ma pare indistruttibile. Cosa fare? Sono sicuro che non è il tarassaco, purtroppo non ho una foto.
Dunque, senza foto è sempre un po' difficile dare un consiglio. Mi sembra di capire comunque che sia un'essenza, una pianta a foglia larga, di conseguenza non dovrebbe essere un problema troppo importante da eliminare. Ci sono in commercio tantissimi prodotti selettivi che eliminano le piante a foglia larga e preservano il nostro tappeto erboso.
Invece Sara chiede: il prato è pieno di erbaccia come un piccolo trifoglio, e tra parentesi chiede Oxalis forse, cosa si può fare?
Dunque, stiamo parlando della acetosella, è un piccolo trifoglio, solitamente la foglia è rossa e fa un fiorellino giallo. Qui abbiamo un problema. Effettivamente abbiamo un problema più marcato, perché l'oxalis, in latino, come dice la nostra ascoltatrice, è una pianta che si è adattata alle superfici molto calde. Sicuramente dove cresce questa erbaccia è in esposizione a sud, magari con una pavimentazione vicino o una parete vicino che riflette del calore, e lì questa erbaccia prende piede ben volentieri. Il problema di questa erbaccia è che, visto la sua caratteristica, visto il suo habitat naturale, ha soppresso buona parte dei suoi stomi fogliari. Questo fa sì che il prodotto che noi applichiamo, cioè il diserbante selettivo, con fatica riesce a penetrare nella pianta e di conseguenza fare la sua azione. Per eliminare l'oxalis bisogna sicuramente intervenire nel momento più opportuno, cioè dopo che ha piovuto abbondantemente per un po' di giorni. In questo momento, in questo frangente, quei pochi stomi fogliari sono aperti perché fanno uscire l'acqua in eccedenza, ed è lì il momento ideale per intervenire su questa essenza. Va detto che, visto e considerato la pochissima possibilità di penetrare dalla foglia, dobbiamo usare un prodotto specifico per questa essenza che penetra non solo dalla foglia ma anche dalla radice. Esiste sul mercato diversi prodotti, cioè diversi sono magari un eufemismo, sono due o tre i prodotti specifici contro l'oxalis.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, volete per cortesia parlare dei privati che usano diserbanti per avere il prato inglese, però questo è contro natura. Vogliamo pensare anche agli animali, non solo al nostro egoismo, e poi ovviamente ci fa degli esempi e dice: io amo il mio giardino, lascio fare a madre natura, intervenendo il meno possibile. Manda delle foto davvero di un giardino molto bello e anche dei suoi gatti. Allora, tutti questi prodotti sono pericolosi per gli animali?
Dunque, si tratta comunque di prodotti spesso chimici, altre volte no, a seconda di quello che si applica. Sul mercato ormai c'è l'imbarazzo della scelta per quanto concerne prodotti fitosanitari e biologici. Sì, io sono d'accordissimo con la nostra ascoltatrice. Se lei è dell'avviso di avere un giardino che sia un giardino naturale, ben venga, sono felice che ci sia questo ritorno alla natura. Non è che voglio parlare contro diciamo la lobby o contro le ditte che producono semenze o quant'altro per avere un tappeto verde fantastico. Io sono sempre dell'avviso che ognuno di noi deve sapere quello che ambisce, quello che desidera. Io conosco tantissime persone, clienti, che ci tengono tanto a avere un tappeto verde inglese, anche se magari il nostro, diciamo, clima e terreno non sono propriamente adatti per questo, eppure ci tengono, come altre persone ci tengono a cose più futili. Se la nostra ascoltatrice ha questa passione, questa esigenza, questa voglia di ritorno alla natura, ben venga. Un giardino con un prato, con dei fiori, è una cosa meravigliosa. Come detto già prima, naturalmente è meno praticabile, perché se noi calpestiamo questo prato con i fiori, lo roviniamo, e di conseguenza è un po' qualcosa di diverso, è un po' come un'aiuola fiorita. Abbiamo anche, dove normalmente c'è il tappeto verde, un prato fiorito.
Ecco, evidentemente poi ognuno ha le sue esigenze. Per esempio Giorgio invece ci scrive: ho preparato il nuovo giardino per la semina, ha un consiglio per non far avvicinare i gatti al terreno appena dopo la semina?
Cari gatti, allora anche qui siamo sempre sulle solite. I gatti ormai, quando trovano un terreno che può essere un terreno pronto alla semina, o come pure l'orto pronto per la piantagione, loro vedono un gabinetto. È così, purtroppo andare a dirglielo è molto difficile. I prodotti che esistono sul mercato per far star lontano i gatti mi pare che abbiano un po'... lasciano un po' a desiderare, francamente. Quando un gatto si mette in testa una cosa, bene o male, la fa.
Posso strapparvi un sorriso prima del disco? Io so che esiste la vecchia usanza di riempire delle bottiglie di PET con l'acqua, perché si dice che i gatti, riflettendo la propria immagine in questa bottiglia che fa un po' da specchio, vedono il muso grande grande, si spaventano e scappano. Allora io avevo una vicina che, per far scappare tutti i gatti, ha tappezzato il confine con gli altri, appunto, di queste bottiglie. Un giorno, guardando dal mio balcone dall'alto, ho visto il mio gatto che ha guardato le bottiglie, ha alzato la coda e gliel'ha fatta sopra. I've been hearing symphonies before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. I'm sorry if it's all too much, stiamo parlando dei nostri giardini, o meglio di semina, di amorevoli cure per avere poi, si spera, durante l'estate un bel giardino per poterlo sfruttare a pieno. Lo stiamo facendo con Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico. Anticipo già che stanno arrivando davvero tantissime telefonate, tantissimi messaggi. Ho paura che non riusciremo a rispondere proprio a tutti, cercheremo di farlo personalmente e abbiamo già fatto il nodo al fazzoletto. Valentino, le tocca ritornare. Abbiamo Sandro al telefono, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Due facili domande che possono interessare a tutti, però penso. La prima è questa: perché quando andiamo a comprare le semi per l'erba, ci danno queste scatole in cui c'è l'indicazione per prato soleggiato, per prato ombreggiato, eccetera, ma non ci dicono, o almeno non c'è il nome della pianta, dell'erba, perché se noi avessimo quello, quando dobbiamo ripiantare, andremo a cercare quello stesso seme, invece siamo costretti a ricercare la stessa marca, no? Nel senso,
no, è chiaro.
Il gerani, poi invece spesso ci sono queste cose commerciali che. E la seconda è questa: probabilmente molti ascoltatori come me hanno un prato con in mezzo un albero, e sotto quest'albero logicamente è difficile fare crescere l'erba come vorremmo, perché poi l'ombra e l'acqua, eccetera. Ma c'è qualche trucco per riuscire almeno a limitare la zona di terreno che poi rimane scoperto sotto l'albero, insomma, perché...
Grazie mille, Sandro. Come diceva lei, di interesse, grazie mille per tutti. Allora, innanzitutto va anche detto che di solito c'è scritta, no, la composizione. Più che altro noi, comuni mortali, non sappiamo in realtà quale pianta sarebbe bene seminare nel nostro giardino, anche perché a seconda della latitudine, della zona, dell'acqua, della terra, eccetera, sarebbe bene piantare una pianta anziché un'altra. Già solo tra Svizzera interna e Ticino cambia molto.
Esatto, qui apriamo un capitolo veramente
enorme.
Prima di tutto voglio rispondere al nostro al nostro ascoltatore, e devo dire una cosa contro la sua uscita. Sulle confezioni c'è sempre scritto cosa c'è dentro, è obbligatorio, è un'etichetta solitamente sul lato della confezione dove c'è scritto la componente di questo, io lo chiamo orchestra, perché sono diverse essenze, diversi tipi di piante, come diceva l'ascoltatore, che insieme creano un tappeto verde ben preciso. È vero, ci sono tanti tipi di piante, ci sono quelle piante che vengono meglio le nostre latitudini, le piante che vengono meno bene alle nostre latitudini. Come detto, questo è un capitolo vastissimo. Per essere conciso, alle nostre latitudini vanno bene le piante festuca, le piante poa in particolare, che sono delle piante che resistono bene alle escursioni termiche importanti, resistono bene anche, diciamo, alle alte temperature. Viceversa, l'oietto, che è sicuramente la pianta più bella che c'è in un tappeto verde, se noi andiamo in Inghilterra, al sud dell'Inghilterra, vediamo dei prati, dei tappeti verdi semplicemente fantastici, va bene, scordatevelo in Ticino, perché è l'oietto puro, e se noi dovessimo piantare e seminare l'oietto puro in Ticino, vi assicuro che dopo 3 anni non c'è più nulla. Dunque, se non volete avere troppi fastidi, cercate delle miscele con tanta festuca e tanta poa.
Oltralpe
chiaramente diversamente, hanno un clima già, diciamo, meno caldo, ma soprattutto hanno un terreno, diciamo, più consistente. Noi abbiamo un terreno molto drenante, molto sabbioso, e di conseguenza non trattiene acqua e non trattiene nutrimento, e soprattutto si scalda tanto.
Ecco, lo chiedo perché evidentemente abbiamo tantissimi ascoltatori che ci stanno ascoltando da quelle regioni, quindi loro possono i composti con l'oietto?
Certamente. Dunque, bisogna dire una cosa, che l'oietto quasi sempre è presente in una certa percentuale nelle miscele, proprio perché è molto bello, ed è per quello che le miscele di risemina contengono molto l'oietto, perché solitamente è l'oietto proprio quello che viene poi a mancare durante gli anni, durante gli inverni, durante l'estate, e così facendo nelle miscele appunto della risemina solitamente l'oietto è presente con il 55-60% della componente. Viceversa, una miscela adatta per il Ticino dovrebbe avere poco l'oietto, tanto festucca e tanta poa.
Un ascoltatore scrive: noi abbiamo un bel tappeto verde da 2 anni e è dominato dalle talpe, anche quest'anno, scusate, sono già all'opera, tappeto completamente distrutto, mi dà un consiglio visto che le abbiamo provate tutte?
Dunque, le talpe sono un argomento, sono un animale meraviglioso, tra l'altro protetto, non si possono uccidere. Ai tempi esistevano le famose trappole che sono state vietate, giustamente. Oggi come oggi abbiamo un prodotto nuovo sul mercato, è un prodotto naturale, è un repellente, è un prodotto che sa di limone, è un granulato, viene applicato dentro, cioè praticamente bisogna togliere una montagnetta di terra, mettere dentro un po' di questo prodotto. Se le montagnette sono tante, diciamo più di 10, bisogna farlo in 2 posti, viceversa in proporzione, se sono 30 montagnette, farne magari 3 sparpagliati. Il principio attivo, come detto, è naturale, è un estratto di un eucalipto particolare dell'Australia, è un prodotto nuovo e a quanto pare funziona benissimo. Io l'ho applicato l'anno scorso come test, va applicato immediatamente e a scadenza di 6 settimane bisogna fare un secondo intervento, cioè 42 giorni esatti.
Qualcun altro invece parla di piccoli vulcanetti, sono probabilmente formiche.
Dunque, se la terra che compone questo vulcanetto è molto fine, è sicuramente una formica.
Un ascoltatore chiede se per una superficie di 30 metri quadrati varrebbe la pena di diserbare tutto e poi rimettere della terra nuova, e se sì, quanta terra?
Dipende tantissimo com'è la sua situazione. È chiaro che se abbiamo la possibilità e la voglia di scassare, se così vogliamo definire, completamente la superficie, cioè il terreno, togliere via per esempio 20-30 centimetri del terreno esistente se il terreno stesso non è buono e metterci del substrato buono, ben venga.
Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, mi scuso con gli ascoltatori ai quali non abbiamo potuto dare risposta, cercheremo di farlo brevemente in maniera personale. Io volevo dirvi che il nostro esperto Valentino Stedler regolarmente viene invitato da alcune catene, è presente magari delle giornate per dare consigli a tutte le persone, per cui se controllate i siti delle catene che si occupano anche di giardinaggio, sicuramente troverete la possibilità di incontrarlo anche nelle vostre regioni. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci troviamo domani.
La consulenza.